alcuni esempi di vedere se queste proprietà sono stabili, se ci sono qualche specialità, qualche implicazione. Allora, una cosa che avevo lasciato ieri, per esempio, era questa. È sempre vero che se uno spazio è C2, allora è separabile. E, di solito viceversa è falso, però per gli spazi pseudometrizzabili vi avevo detto che era vero. Allora, vediamo perché. Allora, in generale, C2 implica separabile. Questo è vero in generale per qualunque spazio topologico, perché C2 significa esiste una base numerabile della topologia. Quindi esistono aperti U1, U2, puntini puntini, U con I, puntini puntini, I appartenente ad N, cioè numerabile, e tali che ogni aperto è unione di questi. Ogni U aperto è unione di elementi di base. Allora, per ogni U con I scegliamo un X con I piccolo appartenente a U con I, e sia chiamiamolo D, l'insieme di questi X con I per I appartenente ad N. C'è qualcosa che non si capisce? Ci siete lo stesso?
No,
ok. E c'è qualcosa che vi serve perplesso, scusate, di quello che ho scritto? Essere C2 vuol dire è la proprietà più forte, numerabilità della base, di una base della topologia, no? Per ogni aperto di base scegliete un punto su quell'aperto e avete allora questo insieme. Allora D è numerabile. D è denso, cioè la sua chiusura è tutto lo spazio, perché D interseca ogni U appartenente alla topologia, perché interseca ogni aperto di base. Ogni aperto della topologia contiene almeno uno di base, perché D interseca ogni U, quindi è perché D interseca ogni U con I di base. E conclusione, D è numerabile e denso e quindi X è, dunque, esiste D numerabile e denso, quindi X è separabile, lo spazio è separabile. Questo è sempre vero. In generale abbiamo visto che in generale viceversa è falso. Uno spazio può essere separabile senza essere C2. E avevamo visto un controesempio. Però negli spazi pseudometrici, vale che S implica C2. Perché? Se D è sottoinsieme numerabile denso, allora quando prendo le palle centrate nei punti di X, allora diciamo centro Y, raggio Epsilon, con Y appartenente a D, Epsilon appartenente ai razionali positivi, queste palle sono una base della topologia, sono una base numerabile. Perché numerabile? Numerabile perché i punti di Y sono numerabili, i raggi sono numerabili perché sono razionali, e voi sapete che il prodotto dei due insiemi numerabili è numerabile, ok? Numerabile perché il prodotto D per Q è numerabile, perché è prodotto di un insieme numerabile, sulla base numerabile della topologia. E dov'è la difficoltà? Per avere una base di una topologia metrica dobbiamo prendere per ogni punto le palline centrate nel punto, non solo per i punti di un sottoinsieme. Okay? Quindi qui stiamo dicendo che basta prendere come centri delle palline i punti del sottoinsieme denso. Okay? E questa l'avete già visto in analisi? Beh, questo è un tipico ragionamento di analisi. Perché che cosa fate? Dovete vedere che ogni aperto di base, qualsiasi aperto è unione di questi aperti. Ora, sapete che ogni aperto della topologia metrica è unione di palle. Quindi basta prendere una palla centrata in qualunque punto e dimostrare che questa è unione di palle centrate nei punti del sottoinsieme denso. Ok? Prendiamo una pallina centrata in X di raggio delta per X in X grande qualsiasi e delta, prendiamolo pure razionale, non c'è problema. Questo sappiamo comunque che bastano questi dischi. E vogliamo vedere che lui è unione di palle centrate nei punti del sottoinsieme D e di raggi razionali. Ok? Prendiamo questo. Ok, allora abbiamo questa pallina centrata in X di raggio, è aperta comunque, è di raggio quello che volete. Allora prendo un qualunque punto qui dentro. E adesso mi scuso aver chiamato X quel punto. Chiamiamo X' qualunque punto dentro la pallina. Ok? X' qualsiasi appartenente a X intersecato quella pallina, naturalmente, cioè in quella pallina. Però intendo qualunque punto dello spazio proprio. Allora, quello che voglio dimostrare è che ci deve essere una pallina centrata in un punto dell'insieme denso D, di un certo raggio che devo decidere, è tutta contenuta dentro a quell'aperto. Quindi la domanda è, esiste un Y appartenente a D, un Epsilon appartenente a Q, tale che la pallina centrata in Y di raggio Epsilon contiene il punto X' ed è contenuta tutta, chiamiamo questo aperto, in U? Se vi dimostro questo, allora quell'aperto è unione di palline che ho detto, centrate nei punti del denso e di raggi razionali, perché ogni punto sta dentro una pallina, fate l'unione di tutte le palline e viene tutto aperto. Morale, devo solo dimostrarvi questo. E questo è un tipico ragionamento di analisi. Cos'è che dovete fare? Vediamo se si riesce a farlo. Cioè il modo più facile di fare questo ragionamento naturalmente è fare un disegno. Allora, com'è che fate il disegno? Prendete l'aperto U, questo è l'aperto qualsiasi. Prendete questo punto X', lo metto un po' più in mezzo per fare il disegno. Allora, prima cosa, siccome U è un aperto, esiste una pallina di raggio, diciamo, tre volte un numero Q razionale, tutta contenuta nell'aperto iniziale. Questo per definizione, perché basta prendere il raggio abbastanza piccolo. D'accordo? Il punto Q è dentro quell'aperto, quindi c'è una pallina tutta contenuta là dentro, centrata in X'. Adesso cosa fate? Siccome D è denso, quindi esiste un punto Y appartenente a D tale che la distanza di Y da X' sia minore di quello che volete, per esempio di Q. Ah, questo Q lo prendo razionale, giusto perché. Allora, D è denso e quindi posso trovare qui dentro un Y che ha distanza da X' minore di D. di Q, pardon. Ok? Allora, la pallina centrata in questo Y di raggio sì, 2Q, mi interessa trovare una pallina centrata in un punto del sottoinsieme D, ma questa pallina cosa deve fare? Deve avere due proprietà: contenere il punto X primo, perché così ho trovato una pallina che contiene quel punto, e ma deve essere anche contenuta nell'aperto di partenza. Ok? Allora metto il raggio 2Q perché con 2Q contiene il punto X primo e dovrebbe essere tutta contenuta nella allora questa qua contiene X primo, perché la distanza da x' da y è al massimo q. Quindi se prendo la pallina di raggio 2q, i ci sta dentro, ed è tutta contenuta in u. E fatte disuguaglianza triangolare, u era centrato in un punto x e di raggio tale che però 3q era minore. Quindi questo basta usare la gigante triangolare. Ecco, questo tipico ragionamento, e questo è un ragionamento che mi aspetto che facciate abbastanza facilmente. Cioè, una volta che uno vi suggerisce il ragionamento, il fatto di prendere il raggio un terzo, poi aumentarlo se serve, prenderlo più piccolo, piccole questioni di analisi. Di spazi metrici. Ok, allora questo devo cancello questo, metto la riga così e così si capisce. Allora, questo è un piccolo esempio di dimostrazione che nel caso degli spazi metrici vale qualche proprietà particolare in più. Adesso piccoli esempi di problemi di stabilità delle proprietà C1, C2S per operazioni sugli spazi topologici. Allora, qui sopra vi ho fatto la lista delle cose da guardare, cioè le domande da porsi sono stabilità di queste proprietà e poi per tutte quelle che vedremo in futuro, per se passate a sottospazi. E quando passate a sottospazi bisogna anche stare attenti, perché in certi casi per un aperto valgono certe cose, per i chiusi no e viceversa. Quindi per sottospazi, eventualmente aperti e chiusi, quozienti prodotti, il passaggio a topologie più o meno fini è sempre interessante, perché certe proprietà sono stabili, altre no. E per immagini continue. La domanda in questo caso è: se avete una funzione continua e lo spazio X ha la proprietà, quello che volete, la sua immagine F con X ha quella proprietà? Cioè, come chiedersi se vale la proprietà quando passate a una funzione continua e surriettiva, cioè sull'immagine. Se poi la funzione continua è chiusa o aperta, allora potrebbe avere proprietà di stabilità migliori. Ecco, queste sono sempre domande da farsi per il futuro. Allora, per esempio, in linea di massima, uno cosa si chiede? La prima cosa che si chiede è: la proprietà è stabile? E allora cerca di vedere se c'è una dimostrazione ragionevole. Se c'è una dimostrazione ragionevole, di solito viene fuori subito. Se non riuscite a capire per quale motivo dovrebbe capitare, di solito è falso. E allora cercate un controesempio. Ho fatto una tabellina negli appunti in cui per ciascuna delle proprietà ho cercato di capire se era stabile o meno. Provate a dargli un'occhiata. Quelli sono tutti esercizi, tranne che alcuni sono difficili. Allora, esempio di esercizi facili. Vediamo la proprietà S per una topologia X sono T. Allora, se usiamo lo stesso spazio con la topologia T' con T' meno fine di T, meno fine, cioè che ha meno aperti. Allora, xt' è ancora separabile. Cioè la proprietà di separabilità è stabile per passando a topologie meno fini di quella che avete. Perché? E se D è denso, numerabile, contenuto in X per la topologia T, allora D ovviamente è numerabile, interseca ogni aperto di T, quindi interseca ogni aperto di T', perché gli aperti di T' sono certi in particolare aperti di T, quindi D è numerabile e denso anche per T'. Numerabile lo era già, no? E denso anche per T', perché interseca tutti gli aperti di T'. Quindi anche T' ha un sottoinsieme numerabile e denso, che è giusto quello di prima. Giusto? Però, se invece usiamo xt secondo con t secondo più grande di t, topologia più fine, cioè che ha più aperti, è chiaro che lo stesso ragionamento non ha speranza, perché il sottoinsieme denso e numerabile che abbiamo interseca tutti gli aperti di t, ma non è detto che intersechi quelli di t primo. E siccome a occhio non sapete che pesci pigliare, la cosa più probabile è che la proprietà sia falsa. Cioè che passando a una topologia più fine, la proprietà di separabilità venga persa. Allora qui la gara è cercare il controesempio più facile possibile. Allora il primo che mi viene in mente, se invece usiamo, non è detto che T secondo sia separabile. Esempio. Se prendete R con la topologia euclidea, cioè quella metrica, lui è separabile. Ma se prendo una topologia più grande di quella euclidea, per esempio prendo la topologia discreta, R con la topologia discreta, discreta vuol dire come aperti uso tutto parti di X, allora abbiamo Euclidea è contenuta ed è diversa dalla topologia discreta e la topologia discreta non è separabile. Perché unico denso, unico insieme denso, cioè da qui chiusura sia tutto R, è R stesso. Unico denso è R stesso. Perché tutti gli aperti sono chiusi. Tutti gli insiemi sono aperti, quindi tutti gli insiemi sono chiusi, quindi ogni insieme la sua chiusura è se stesso, quindi l'unico che ha come chiusura tutto R è R stesso, ok? R non è numerabile e non è numerabile. Ecco, naturalmente nel fare questo possono venirvi in mente varie idee. Per esempio qui potrebbe venirvi in mente: quando è che uno spazio con topologia discreta è separabile? Allora, non è un teorema perché è una cosa troppo stupida, ma se avete X con topologia discreta, allora lui è separabile se e solo se X stesso è numerabile. È numerabile insiemisticamente. Giusto? Se guardate il ragionamento che ho fatto sopra, ho ragionato sul fatto se un insieme interseca tutti gli aperti di una topologia, interseca tutti gli aperti di una topologia più fine. Allora, se ci pensate, questo vi sta dicendo qualcosa sulla chiusura di un insieme in una topologia e in una topologia più fine. Se D è un sottinsieme di X e la topologia T è più fine della topologia T', allora la chiusura per la topologia T e la chiusura dell'insieme D per la topologia T', che relazione c'è fra di loro? Quello che ho usato nel ragionamento era qualcosa di tipo interseco con tutti gli aperti, quindi è denso, vuol dire la chiusura è tutto. Quindi quello che mi interessava in realtà era sapere se la chiusura era tutto. Quando fate la chiusura per una topologia più fine, avete sempre questa inclusione. La chiusura per la topologia più fine è più grande, per la topologia meno fine, è più grande che per la topologia più fine. Perché la chiusura cosa vuol dire? Fate l'intersezione di tutti i chiusi che contengono qualcosa. Meno chiusi avete, più grande è l'intersezione. Più chiusi avete, più l'intersezione diventa piccola. E qui ho usato il fatto che se la chiusura nella topologia più grande è tutto x, anche nella topologia più piccola era tutto x. Ecco, ogni volta che si fa questi esercizi, diciamo, c'è qualcosina da imparare, da generalizzare e così via. Allora, questo è un esempio di proprietà facile. Allora, facciamo un altro esempio. Beh, restiamo sulle topologie, sulle proprietà, diciamo, di passare topologie più o meno fini. E uno può chiedersi a questo punto le proprietà C1 o C2. Per esempio, la proprietà C1, vi ricordate cosa vuol dire? Ogni punto ha una base di intorno innumerabile. Per x con la topologia T. Ok. Se avete x con la topologia T', con T', diciamo, meno fine, cioè topologia più piccola di T. È ancora vero che ha la proprietà di essere C1? Allora uno dice, ok, per ogni punto di prima avevo una base di aperti per la topologia T di quel punto. Però quando passo a una topologia meno fine, magari gli aperti di base che stavo usando non sono neanche aperti di primo. Quindi apparentemente non so proprio neanche da dove cominciare un ragionamento. Quindi qui, punto di domanda, vi aspettate, cerchiamo un controesempio forse. E se faccio x t secondo con t secondo invece più grande di t? Allora, se t aveva una base numerabile di intorni per ogni punto, ok, questi sono anche intorni per la topologia t secondo, perché adesso t secondo è più grande, però t secondo è più grande, ha più aperti. Come faccio a dire che un aperto di t secondo contiene uno di quelli? Magari t secondo è proprio andato molto più nel piccolo, non conteneva nessuno degli aperti di base di prima. Quindi anche qua non si sa a priori a cosa appoggiarsi. Quindi probabilmente tutte e due queste proprietà sono false. Allora, prendiamo uno spazio e anche qui, a questo punto, l'idea è cercate l'esempio più facile possibile. Allora, a me è venuto in mente questo esempio. Prendete R con la topologia euclidea. Lui è uno spazio C1 e anche C2, tra parentesi. Perché uno spazio metrico è separabile C1, C2. Cerchiamo di mettergli una topologia più grande. Questa sarebbe la topologia più grande. Purtroppo ho messo la più grande in basso, ma comunque. Se prendo R con la topologia Ah, ho scritto discreta. Però se prendo R con la topologia discreta, la domanda è C1? Cioè, è vero che ogni punto ha una base di Newton innumerabile? Oddio, ogni punto è aperto per la topologia discreta. Quindi, per essere un intorno del punto, basta contenere il punto. Quindi, se prendo il punto come aperto, lui fa da base per la topologia del punto. Quindi mi sa che questo insieme, questo esempio non va tanto bene. Vediamo se l'altro esempio che mi ero cercato era... Se prendo R con la topologia cofinita, la topologia cofinita ha come aperti i complementari degli insiemi finiti. Quindi sono aperti euclidei in particolare, perché se togliete un numero finito di punti resta un aperto euclideo. Ok? Quindi la topologia cofinita è molto più piccola della topologia euclidea. Nella topologia cofinita la proprietà C1 vale oppure no? Ah, ecco, questo perlomeno viene giusto. Nella topologia cofinita non è C1. E neanche C2. Perché? Perché nella topologia cofinita, quando prendete un punto e volete fare un intorno del punto, basta togliere un numero finito di punti. Ok? E se volete avere una base per la topologia, una base numerabile per gli intorni del punto, bisogna avere un insieme di intorni numerabile. Allora, cosa succede? Una base numerabile fatta da un insieme di punti, tutto R a cui avete tolto un insieme finito di punti. Fate l'unione di tutti questi punti tolti, viene al massimo un insieme numerabile di punti da buttare via. Prendetevi un aperto che contiene il punto e buttate via un punto qualsiasi che non sia di quelli là. Trovate un intorno di quel punto che però non contiene nessuno degli aperti di base. E serve scriverlo? Non è C1. Supponiamo U con I, che vuol dire tutto R meno un certo insieme di punti, X, I, 1, puntini, puntini, X, I, N, I, aperti numerabili, per la topologia del punto X, l'intorno del punto X. Allora, l'unione di tutti questi X, I, J è numerabile. Esiste un punto Z non appartenente a questa unione. E questo Z è diverso da X. E allora R meno questo punto Z è intorno di X, non contiene U con I per ogni I. Cioè avete trovato un intorno che non contiene nessuno di quelli che avevate pensato essere intorni di base. Ok? Di conseguenza, siccome non è C1, non è neanche C2. Perché se fosse C2 sarebbe C1. Ok, allora questo è un tipico ragionamento facile, diciamo, per dire che la proprietà C1 non è stabile se passate a topologie più piccole, cioè meno fini. Ok, siccome avevo sbagliato l'esempio qui, allora vi lascio la domanda, cioè come fare, riuscite a trovare una topologia più grande di quella euclidea che non sia C1? Ok, e se no uno cambia esempio, cioè cerca un esempio ancora più semplice. Però naturalmente per cercare cose che non abbiano proprietà C1, C2, bisogna avere spazi che non siano numerabili, altrimenti sono banalità. Se lo spazio stesso insiemisticamente è numerabile, esserci uno è piuttosto facile, essere separabili è troppo facile. Ok, allora volevo fare un esempio per dirvi che le proprietà C1, C2 non sono stabili per quoziente. Quoziente significa passo da uno spazio X a X modulo una certa relazione di equivalenza con topologia indotta, cioè quoziente. Cioè la topologia che rende continua la proiezione da X verso X modulo tilde. Allora, S, separabilità, è stabile per quoziente. L'idea è se D è numerabile e denso, allora pi greco di D intanto è numerabile, perché se la funzione è iniettiva resta numerabile, se no magari anche meno che numerabile. Pi greco di D è numerabile e denso. Denso perché sappiamo che pi greco della chiusura di D è contenuta nel pi greco di D chiuso, e pi greco di D è pi greco di tutto X e quindi è tutto il codominio. Quindi il codominio è contenuto nella chiusura di pi greco di, cioè pi greco di è denso. Giusto? Se un insieme contiene tutto il codominio, è uguale al codominio perché è un sottoinsieme. Quindi la separabilità è stabile per quozienti. Invece le proprietà C1 e C2 no. Invece le proprietà C1 e C2 non passano i quozienti. Allora, naturalmente uno come ci arriva? Prova a chiedersi, se nello spazio X ogni punto ha una base di intorno innumerabile, poi faccio il quoziente, quando guardo l'immagine di quel punto, cosa è successo? Come faccio a vedere i suoi intorni? Per vedere gli intorni di un punto dell'immagine devo andare a guardare intorni di tutte le antiimmagini di quei punti, perché per essere un aperto del quoziente l'antiimmagine deve essere un aperto dello spazio, e quindi rischio di dover controllare troppe cose. Allora la prima idea che mi è venuta è questa. Prendiamo l'insieme R e prendiamo Z dentro ad R, cioè prendiamo l'insieme R con la relazione di equivalenza che dice che X è equivalente a Y se e solo se, attenzione, X e Y sono entrambi in Z. E non sto dicendo che x meno y sta in z, sto dicendo le cose equivalenti sono quelle che stanno in z, tutti gli altri sono diversi tra di loro. Vedete subito che questa è una relazione di equivalenza. Allora, se fate R modulo questa relazione di equivalenza, cos'è che succede? Avete preso la retta reale. Tutti i punti interi li avete identificati a un solo punto perché sono equivalenti tra di loro. Qual è il risultato? Il risultato è qualcosa del tipo in cui c'è un punto che è la classe di 0, che in realtà è l'insieme z di prima. E dopodiché ci sono tanti petali. La parte per esempio da 0 a 1 è diventata un petalo. La parte da 0 a 2 è diventata un altro petalo e così via. È una specie di fiore con infiniti petali. Cioè avete preso gli elementi di Z, li avete presi, identificati tutto in un unico punto, tutti gli altri punti erano equivalenti solo a se stessi. Ora, guardate che cosa succede se volete un intorno di questo punto? Intorno, e quindi questo è lo spazio, allora lo spazio X era R e lo spazio Y quoziente R modulo questa relazione di equivalenza. Che cosa dovete fare se volete un intorno del punto 0 nel quoziente? Un aperto in Y contenente la classe di 0 è aperto se l'antimmagine ha antimmagine in R uguale X aperta, e in realtà è un se solo se, cioè avete un aperto che contiene 0 in Y se solo se la sua antimmagine è un aperto in R contenente Z, antimmagine aperta contenente Z. Cioè la sua antimmagine deve essere qualcosa che contiene un intorno per ognuno dei punti di Z, che corrisponde al fatto che qui avete un trattino su entrambi i lati del petalo. E allora per avere un intorno lì, quello che dovete avere è per ogni punto di Z un piccolo intorno di quel punto in R. E quindi quello che dovete chiedervi è, di questi aperti, che sono gli intorni della quoziente in Y, riesco a trovare una base numerabile? E la risposta è no, per il solito argomento diagonale di Cantor. Allora, dunque qui l'ho scritto male, purtroppo io scriverò meglio. Allora, diciamo, U bar è aperto in Y se solo se, è aperto in Y contenente Z, se solo se l'antimmagine, U, l'antimmagine in R uguale a X, è aperta contenente Z. Ok? Il che vuol dire contiene un intervallino aperto per ogni elemento di Z. Ora, non è possibile trovare una base numerabile per tali aperti in Y, perché se avessimo U con 1, U con 2, U con 3, puntini puntini, U con N, puntini puntini, con N in N tale base, potremmo, e ciascuno degli U con I è un aperto in R che contiene tutti gli elementi di Z, e quindi contiene un intervallino aperto intorno ad ogni elemento di Z, in modo che quando fate l'immagine trovate qualcosina su ogni petalo, quindi fa un piccolo intorno della classe di Z. Potremmo costruire U aperto contenente Z che non contiene nessuno degli U con I di prima. In che modo? Basta prendere U che sia unione di tanti V con I per I appartenenti a Z con V con 0, per esempio, che sia contenuto ma diverso da U con 0, V con 1 che sia contenuto ma diverso, U con 0 intersecato l'intervallino intorno a 0, perché V con 0 deve essere un'unione di tante cose, uno per ogni z, e guardiamo che cos'ha intorno a 0, intersecato, diciamo, un intorno di 0. Questo è U con 1 intersecato un intorno di 1. È V con 2 che sia più piccolo di U con 2 intersecato un intorno di 2 e così via. Ognuno degli aperti di base fa da intorno per tutto z. Prendete un intorno di z tale che prendete intorno a 0 un aperto più piccolo di u con 0, intorno a 1 un aperto più piccolo di quello che aveva u con 1, intorno a 2 un aperto più piccolo di quello che aveva u con 2 e così via. Ecco, questo u è un intorno di z, ma non contiene nessuno di quelli di prima. Quindi quelli di prima non erano una base per gli intorni di z. E quindi la sua immagine non era contenuta in nessuno degli elementi di base che avevamo pensato di avere. Ecco, notate che questo... cioè, una volta fatto questo ragionamento vi sembra abbastanza naturale, cioè volete un punto in cui non riuscite a controllare in modo numerabile gli intorni su un quoziente, cosa fate? In quel punto del quoziente gli appiccicate un sacco di punti dello spazio di partenza, in modo che per controllare un intorno di quel punto dovete controllare un'infinità di cose nello spazio di partenza e non ci riuscite. Quindi il ragionamento è abbastanza ovvio a posteriori, ok? E questo è un tipico esempio, il petalo con n fogli, con infiniti fogli. Ecco, attenzione però a non confondere questi quozienti con i quozienti algebrici. Attenzione, se prendete R e fate come quoziente R modulo z in senso algebrico, che vuol dire fate la relazione x tilde y se solo se x meno y appartiene a z, allora il quoziente è completamente diverso, perché partite sempre dal sottoinsieme z, però avete deciso che due cose sono equivalenti se la differenza sta in z, quindi il quoziente è una circonferenza, perché ogni punto di un segmento è stato identificato a un punto di un altro segmento, d'accordo? Quindi quando si fanno quozienti in topologia bisogna stare molto attenti a dire esattamente qual è la relazione di equivalenza. In algebra si usano sottogruppi, si fa la differenza, cose di questo tipo, e i quozienti vengono molto belli di solito. Okay? E in topologia uno può fare cose molto più cattive. Per esempio prendere i punti di z e identificarli con un unico punto e tutti gli altri punti equivalenti solo a se stessi. Allora avviene uno spazio molto più sofisticato. È uno spazio che ha infiniti cerchi tutti appiccicati in un punto, ok? Quindi attenzione a distinguere i quozienti algebrici da quelli topologici. Anche il quoziente algebrico ha la sua topologia, ma la topologia è molto più facile, quella di una circonferenza, mentre questo spazio qua ha la topologia di infinite circonferenze tutte appiccicate allo stesso punto, e per fare un intorno di quel punto bisogna prendere un intorno in tutte le circonferenze. Bene, allora niente, è finito il tempo. Dunque, avrei voluto farvi la dimostrazione della proprietà più difficile che conosco di queste, che è la seguente: la separabilità è stabile per prodotti continui di spazi non banali. Prodotti continui vuol dire prodotti in cui l'insieme degli indici è continuo. Allora, questa è una proprietà difficile e quindi volevo farvi la dimostrazione giusto per farvi vedere un esempio di dimostrazione difficile, però è anche noioso, quindi preferisco non farlo, però ve la scrivo prima di mettere gli appunti in rete, vi scrivo questa dimostrazione. Se volete pensarci, forse ve l'ho già detto ieri, difficile è questo: prendiamo degli x alfa per alfa appartenente ad A insieme qualsiasi, spazi topologici, allora non banali, voglio che abbiano almeno, ciascuno che abbiano almeno due punti, gli x alfa diversi dallo spazio con un punto per ogni alfa. E allora ieri vi avevo detto Hausdorff, però non vi ho ancora detto cos'è Hausdorff, quindi ve lo dico in un altro modo. E per ogni alfa esistano u con alfa e v con alfa aperti disgiunti in x alfa. Allora, il prodotto sugli alfa di tutti gli x con alfa è separabile se e solo se valgono queste due condizioni: ogni alfa x alfa è separabile E l'insieme A è di cardinalità al massimo continua. È di cardinalità minore uguale di C, e C per definizione è 2 alla Aleph 0, cioè la cardinalità di R. Non mi aspetto in questo caso che voi siate in grado di inventarvi una dimostrazione. Mi aspetto, diciamo, che siate in grado di andare sui libri e cercarvi una dimostrazione e poi riconoscere che è giusta la dimostrazione. Dopo vi scrivo una delle possibili dimostrazioni, quella più semplice che ho trovato, ma non è particolarmente semplice. Ok, allora quasi quasi, visto che siamo in orario, facciamo 10 minuti di intervallo e dopo passiamo ad altre proprietà degli spazi topologici, passiamo alla separazione.
Una base numerabile nell'insieme delle successioni reali, la successione costantemente zero, non ammettesse una base
nella box topology.
Esatto, nella box topology, sì. Quello lì lo si può fare considerando una base intorno fatta di prodotti di intervalli aperti meno epsilon i. Questo ogni intorno di base è un prodotto di questi intervalli aperti. E siccome ho un numero numerabile di questi prodotti di intervalli aperti, per ogni nel prodotto, aspetta, forse provo a scrivere qualcosa che magari. Grazie.
Cominciamo dall'inizio.
Sì. È il prodotto cartesiano di R. Sì, esattamente, proprio questo filenne a cui faccio riferimento.
Allora, proprio
per il fatto che fissando un i in questo prodotto io ho una collezione numerabile di questi epsilon.
Perché una collezione numerabile?
Perché
può scegliere gli epsilon con i razionali, diciamo. Questo è un insieme numerabile,
sì.
Questo qua, diciamo, è un con n.
Sì, esattamente, però
ovviamente contiene una cosa nulla.
Esattamente.
Questo con n?
In ogni con n, cioè anzi, se io fisso un i qua dentro e scorro gli n, ho una collezione numerabile di questi epsilon i. E quindi ci dovrà essere un epsilon minimo. Ci dovrebbe essere un minimo, cioè uno più piccolo di tutti gli altri.
Se no potrebbe tendere a zero.
Potrebbe tendere a zero.
Cioè,
sì, ho capito che
cioè, io, l'info c'è di sicuro.
È uno su n.
L'info sì. C'è di sicuro, ma che l'info sia un minimo non è una proprietà
reale.
Non esiste, non può esistere una base numerabile.
Sì, esatto. Io, è
perché
proprio
non può esistere?
Che sì, però sì. Pensavo, perché se esisteva un minimo, bastava andare sotto quel minimo e trovare, costruire un intorno che non sta qua dentro.
Il ragionamento è sempre diagonale l'accanto, cioè supponiamo di avere tutti questi u con n,
sì.
E supponiamo che siano la base, e costruiamo un intorno di zero che non contiene nessuna di queste. Allora come faccio? Per costruire un intorno di zero faccio lo stesso modo, cioè prendo un prodotto, diciamo, di certi di n, di meno delta con i, delta con i.
Sì.
E allora lo faccio in modo che non sia contenuto in u con zero. Faccio in modo che questo U non sia contenuto in U con 0. Allora, per fare questo mi basta che delta 0 sia minore di epsilon 0, 0. faccio in modo che l'uno sia contenuto
quindi delta 0, delta 1 minore di epsilon 1 1
delta 1 sia minore di epsilon 1 1 perché sì. Non voglio che sia contenuto con 1 controllo
esatto, prendo,
1,
esatto.
E così via con questo argomento trovo sì. Questo qua che non potrebbe nessuno di questi quindi non
sì, è fuori non poteva essere
argomento diagonale sì, okay. Di solito funzionano sempre
quando abbiamo parlato dei quozienti come facciamo a dire che l'immagine dell'insieme denso numerabile è un denso numerabile
voglio dire quando prendete un insieme e fate l'immagine tramite una funzione la cadenalità al massimo scende cioè non è possibile che un punto vada in tanti punti
no, sì, sì. Ma nella definizione di separabilità può essere anche meno che numerabile?
Sì, sì, sì. Dire numerabile vuol dire il più numerabile. Okay. Okay. Se avete un insieme finito, va bene.
Anche una domanda che non riguarda proprio questo, però mi stavo ripensando alla topologia
escludente.
Sì, quindi io prendo sotto insieme
X e aperto. Che non contengo, certo. Cioè.
Sì, perché fare un ritorno di un elemento che io escludo
No, perché X è tutto lo spazio comunque è un aperto, anche per il processo studente, per tutte le topologie.
Il tipo intorno sarebbe X. Esatto. Okay.
L'unico intorno è X.
Okay.
Sì, sì, quando si tratta di quelle topologie bisogna sempre stare attenti nella definizione che la definizione di topologia il vuoto e lo spazio ci sono sempre nella terra. E dopo uno definisce la topologia dicendo una base fatta in quel modo, però in ogni caso l'intero spazio è sempre una terra. Quindi di ogni punto ha garantito almeno un aperto che è lo spazio.
Quando penso alla base di una topologia, che una base è
no, le sezioni di aperti.
Sì,
cioè le sezioni della topologia tale che ogni aperto,
è
un unione. No, è un unione.
Esatto. Quindi anche X deve essere, cioè una base deve essere anche un unione, cioè quindi questa definizione vale anche per X stesso, oppure può non essere
una base per forza perché X è un aperto quindi X deve essere l'unione degli aperti di base quindi quando prendo una base necessariamente l'unione degli aperti di base deve essere uno spazio
perché stavo pensando tipo ad esempio ho fatto quindi con ad esempio topologie su insiemi finiti tipo ABC cose del genere quando io faccio topologie su questo rare volte mi viene una base che non sia direttamente tutta la topologia
esatto.
Che
naturalmente per esempio se prendo un insieme finito con topologia discreta
sì.
Allora come base può prendere i singoli esti perché sono aperti
okay.
E loro mi metto tutti gli aperti facendo unioni però gli di massima sì cioè, è difficile avere un insieme finito non in caso di fare una base
e sempre sull'argomento delle basi aveva fatto l'osservazione che una base cioè una sottoinsieme di è una base per la sottopologia che genera se solo se intersezioni degli elementi della base sono scrivibili come unioni di elementi però questo non vale per, in generale per un sottoinsieme di una topologia può essere base se solo se cioè se questa cosa non solo per la topologia che genera.
Sì sì ma il punto è questo quando uno dà la definizione di base si chiede due cose la prima è se ho dato una topologia mi chiedo quali sottoinsiemi della topologia sono base e l'altro punto di vista è prendo un sottoinsieme qualsiasi genero una topologia perché questo lo fanno tutti e mi chiedo se qui era veramente una base della topologia e che vuol dire sempre generarlo mi serve fare sia in presentazioni unioni o se mi basta fare unioni quindi diciamo
se è base anche
base esatto la risposta, cioè quella sezione diciamo serviva per dire quando prendo un insieme qualsiasi e vado alla topologia generata per sapere se lui era già una base lui stesso o se era solo un'altra base.
Okay.
comunque uno deve accedere per i due punti di vista. Se ha già una topologia si chiede quali sono insieme di topologia, sono basi. Se uno parte un insieme qualsiasi si chiede una topologia associata. Quella lì era una base oppure è generale base.
Okay. E ultima domanda, sull'argomento, una delle prime parti che ho fatto oggi, che stava parlando di fare separabile in Pica C2 nel caso di e per dimostrarlo aveva preso un disco aperto sul punto X nella componente all'insieme denso e ha preso anche un elemento X'.
Perché quello che devo fare è prendo un qualunque aperto e voglio dimostrare che è ognuno degli aperti di base. Quindi quel disco iniziale che avevo preso era un qualunque, era un qualunque aperto, però dopo devo dimostrare che per ogni punto di quell'insieme, per ogni punto di quell'insieme c'è un dischetto di base contenuto dentro quell'aperto. Cioè non basta ragionare per il centro.
Quindi non bastava pensare che esiste diciamo, un elemento della base contenuto.
No. Cioè, bisogna che quell'aperto sia unione di elementi di base e l'unico modo ragionevole di dimostrarlo è dimostrare che ogni punto di quell'aperto contiene un dischetto di base contenuto da dentro, in modo che facendo unione di questi dischetti viene tutto. Lì è un po' fuorviante se volete. Dovevo partire da un aperto qualsiasi della topologia. Allora, un aperto qualsiasi della topologia, cosa succede? Prendo un punto qualsiasi, c'è un disco di quella topologia e dopo la tengo vado
esatto,
a fare
tutta la funzione.
Sì, se potete scriverlo così.
Ok, va bene, grazie mille.
Quindi la strategia del mondo è una realtà economica per la
La proprietà di separazione, questa è una parte abbastanza divertente perché si sono inventati di tutto. L'unica proprietà di separazione che voi conoscete finora credo è quella di Hausdorff, che più o meno dice: se avete due punti distinti avete due aperti disgiunti che contengono ciascuno dei due punti, e questa è una proprietà abbastanza forte per cui chi si occupa di topologia ha inventato proprietà sia più forti sia più deboli di questa. Ed essenzialmente il leitmotiv è: quanto la topologia riesce a distinguere punti distinti tra di loro. Domanda: quanto la topologia su X riesce a distinguere punti diversi tra loro? Usando aperti oppure chiusi oppure funzioni continue o altre cose. Perché la topologia di per sé è fatta dagli aperti, quindi la cosa migliore, se volete distinguere due punti, è che ci siano due aperti, uno contiene un punto, uno contiene l'altro, e disgiunti tra di loro. Però non è detto in generale che questo esista. Oppure la richiesta potrebbe essere: trovo una funzione continua che vale 0 in un punto e 1 nell'altro punto. E anche questo non è detto che si trovi in generale in spazi topologici. Allora, c'è tutta una gerarchia di condizioni di separazione, di cui le classiche sono T0, T1, T2 fino a T4, e poi c'è un T3,5, e poi ne hanno inventate altre perché ogni tanto si trova qualche condizione intermedia che alcuni spazi avevano e altri no. Allora, questa è una cosa molto divertente. La prima condizione debole è quella che si chiama T0, condizione di Kolmogorov. Ed è questa. Per ogni due punti distinti tra di loro, c'è questa proprietà. O esiste un U intorno di X non contenente Y, oppure esiste un intorno V intorno di Y e non contenente X. Cioè, di solito si dice o viceversa. Avere un intorno di X che non contiene Y vi dice in sostanza: riuscite a trovare un aperto che contiene il punto X e non contiene il punto Y, però non è detto che non sia vicino al punto Y. Tutte queste proprietà hanno sempre qualche traduzione più intuitiva. In questo caso la traduzione più intuitiva è questo: questo vale se e solo se per ogni x e y appartenenti a x abbiamo che o y non appartiene alla chiusura del punto x, oppure x non appartiene alla chiusura del punto y. E notate che dovreste vedere subitissimo dalle definizioni che questa proprietà è equivalente a questa. Se esiste un aperto U che contiene X ma non contiene Y, forse è equivalente all'altra. E vediamo questa proprietà. Se esiste un aperto che è intorno di X ma non contiene Y, che cosa vuol dire? Che Y è contenuto nel chiuso complementare. E quindi la chiusura di Y è più piccola, eventualmente, perché è l'intersezione di tutti i chiusi che contengono Y. Quindi questo vi dice: Y è contenuto nel complementare di U. Dunque la chiusura di Y è contenuta nel complementare di U che non contiene X. Quindi la chiusura di Y è contenuta nel complementare di U e quindi non contiene X. E quindi X non appartiene alla chiusura. Prego. Non sempre le cose vengono scritte nel modo proprio più facile. Comunque vedete l'equivalenza tra le due, no? se c'è un aperto intorno di x che non contiene y, vuol dire esattamente che x non appartiene alla chiusura di y, perché c'è un aperto di x che lo manda fuori da un chiuso contenente y. Notate che perché questa proprietà sia interessante bisogna che i punti non siano chiusi, perché se i punti sono chiusi è evidente che tutti gli altri punti non appartengono alla chiusura, d'accordo? Negli spazi in cui i punti non sono chiusi questa proprietà può essere interessante. E, ci sono spazi che sono T0 e non hanno nessun'altra proprietà di... Allora andiamo alla proprietà T1. Ecco, in topologia, come vi dico, quando aumenta la numerazione le proprietà diventano più forti, quindi T1 sarà più forte di T0, T1 implicherà T0. T1 avrebbe anche un nome che si chiama Fréchet, però Fréchet è un personaggio molto importante che ha dato un nome a un sacco di spazi in analisi, quindi quando parlate di spazi di Fréchet di solito sono spazi di analisi, quindi la proprietà T1 si dice che è di Fréchet, però non si dice neanche perché, quindi variamo, e la proprietà è questa: per ogni x e y appartenenti a x, naturalmente x diverso da y, esistono entrambe le cose, mentre prima mettevo un oppure, adesso mettiamo un e. Esiste u intorno di x e non contenente y, ed esiste anche un intorno di v di y e non contenente x. Allora, questa proprietà, guardate cosa era successo prima, la proprietà di Kolmogorov cosa vi diceva essenzialmente? O un punto non appartiene alla chiusura dell'altro o viceversa. Ok? Se abbiamo entrambe le condizioni, vuol dire che nessuno dei due punti appartiene alla chiusura dell'altro. Lo applicate per tutti i punti diversi da x, vi dice che nessun punto appartiene alla chiusura di x, tranne lui, ovviamente. Quindi questa condizione è equivalente se e solo se i punti sono chiusi. E questo vale se e solo se la topologia T contiene la topologia cofinita. La topologia cofinita è quella in cui gli aperti sono i cofiniti, cioè i chiusi sono gli semifiniti, e in particolare i punti sono chiusi. Topologia minima in cui i punti sono chiusi, perché se i punti sono chiusi, unione finite di chiusi, ricordate che è un chiuso, quindi tutti i sottoinsiemi finiti sono chiusi. La topologia minima in cui i punti sono chiusi è la topologia cofinita. Ecco, una topologia è Fréchet, cioè è T1, se e solo se contiene la topologia cofinita di quell'insieme, è maggiore o uguale alla topologia cofinita. Naturalmente T1 implica T0. Se i punti sono chiusi, allora la topologia è Kolmogorov. T2 è la proprietà che chiamiamo Hausdorff regolare. Hausdorff. C'è uno spazio T2 o Hausdorff, se ha una proprietà un po' più forte. Per ogni x e y, in x diverso da y, esiste u intorno di x ed esiste un v intorno di y, tali che u intersecato v è uguale all'insieme vuoto. cioè moralmente parlando qui si dice, si chiama separazione di punti tramite intorni aperti. Se due punti sono distinti, hanno due aperti, intorni aperti disgiunti proprio. E, ovviamente notate che T2 implica T1, ovviamente, perché se due punti hanno intorni disgiunti è chiaro che uno non appartiene alla chiusura dell'altro. Ok? Ha un intorno che non contiene l'altro, ma non contiene neanche tutto un intorno dell'altro addirittura. Quindi T2 implica T1, è una proprietà molto più forte però. E il fatto che i punti siano chiusi dello spazio non richiede la proprietà T2, richiede una proprietà molto più debole che T1. Naturalmente in uno spazio Hausdorff i punti sono chiusi, ma uno spazio Hausdorff ha proprietà molto più forti. Allora, volevo farvele vedere perché è importante la proprietà Hausdorff. Allora, questa proprietà è equivalente a questo. Se e solo se, uno spazio è Hausdorff, se e solo se i filtri convergenti hanno un unico limite. Filtri, reti, convergenti hanno un unico limite. Cioè la proprietà Hausdorff corrisponde al fatto della unicità dei limiti. È esattamente equivalente all'unicità dei limiti. E se e solo se, adesso vi scrivo la lista e poi facciamo la dimostrazione. La mappa, oh no. Ok, dice se solo se lo spazio X è chiuso come diagonale nel prodotto. Allora, questo significa avete la mappa da X nel prodotto X per X che manda un punto X piccolo nella coppia X virgola X piccolo. Questa si chiama la diagonale di X nel prodotto cartesiano X per X. E allora l'asserzione è X è T2 se e solo se l'immagine delta X contenuto in X per X è un chiuso di X per X nella topologia prodotto. Se e solo se funzioni continue verso lo spazio X, funzioni continue da Z verso X, qualsiasi Z topologico, hanno luogo di coincidenza chiuso. In Z, luogo di coincidenza vuol dire il luogo in cui due funzioni sono uguali. Prendete due funzioni e cercate dov'è che sono uguali, è un sottoinsieme del dominio, bene, quello è un chiuso del dominio. Questo è equivalente, notate che questo è molto forte perché vi dice qualcosa per ogni Z, ogni funzione continua, solo per il fatto che X è Hausdorff. Oppure, se preferite, il grafico è chiuso. È chiuso in Z per X con topologia prodotto. Allora notate che queste sono tutte proprietà molto importanti dal punto di vista dell'analisi. L'unicità dei limiti è una cosa fondamentale se volete calcolare i limiti. La chiusura nella diagonale l'avete già vista, penso, come proprietà, e il fatto che funzioni continue hanno luogo di coincidenza chiuso vuol dire due funzioni continue, per esempio, coincidono se e solo se coincidono su un insieme denso. Perché se coincidono su un insieme denso e col dominio è Hausdorff, allora coincidono sulla chiusura di quell'insieme che è tutto il dominio. Quindi sono tutte proprietà, diciamo, estremamente importanti da un punto di vista di chi studia funzioni. Dunque, adesso vi dimostro queste proprietà, però prima volevo dirvi anche cosa vuol dire T3 e tanto per darvi l'idea di come continua o continuerà la settimana prossima, diciamo, questa gerarchia di oggetti. Allora, la proprietà fino a questo punto sono proprietà di separazione tra punti e punti, cioè prendo due punti distinti e cerco se ci sono intorni di uno che non contengono l'altro o viceversa, oppure due intorni disgiunti. E la condizione un po' più forte che uno può chiedersi è se io cerco di distinguere un punto da un altro insieme, non un punto da un punto, ma un punto da un altro insieme, se riesco con la topologia a distinguere un punto da un sottoinsieme fissato. Allora, i primi che uno va a guardare sono proprietà T3. La proprietà T3 si chiama Hausdorff regolare. E significa è Hausdorff e regolare. E qui devo dirvi una cosa, che in letteratura c'è chi chiama T3 la proprietà di essere regolare senza necessariamente essere Hausdorff, e qualche volta la terminologia è invertita. Comunque la terminologia prevalente adesso è questa, che quando si tratta di uno spazio regolare non si chiede la proprietà Hausdorff, e se vogliamo dire che lo spazio è T3 chiediamo che è regolare e Hausdorff. Ok, Hausdorff sapete già cosa vuol dire, cioè T2, e regolare significa questa proprietà: per ogni punto X appartenente a X grande, per ogni chiuso C contenente in X ma non contenente il punto X piccolo, esistono esiste U intorno di X ed esiste V intorno del chiuso. Intorno del chiuso vuol dire intorno di ogni punto del chiuso, vuol dire un aperto che contiene il chiuso, tali che U intersecato V è l'insieme vuoto. E questo si chiama separazione di punti e chiusi tramite intorni. Eventualmente aperti. Nota che regolare non implica T2. T2 parla di punto e punto, però se i punti non sono chiusi, la proprietà regolare non dice niente, perché la proprietà regolare dice un punto contro un chiuso, che cosa succede? Quindi se i punti sono chiusi, allora potete dedurre subito, applicando regolare, che separate i punti, altrimenti no. Però regolare e T1 implica T2. Perché se avete uno spazio regolare, separate punti e chiusi, e avete uno spazio T1, i punti sono chiusi, allora prendete due punti, ciascuno dei due è un chiuso, e quindi li separate usando la proprietà di regolarità. E quindi regolare T1 implica T2. Quindi dire regolare T1, regolare Hausdorff è la stessa cosa. E anche regolare e T0 implica T2. Piccolo esercizio. E quindi se avete uno spazio regolare, T0, T1, T2 sono equivalenti. Piccolo esercizio. Dunque sono andato un po' troppo in qua. Volevo arrivare a T3 per dirvi cos'è T3,5, in modo che vi abituate all'idea della settimana prossima di cosa bisogna fare. T3 e mezzo è una proprietà che hanno inventato dopo T3 e T4. Perché si sono accorti di questo fatto? Proprietà T3 e mezzo vi dice che uno spazio allora ha un nome, questo è importante, si chiama Tikhonov, oppure Hausdorff è completamente regolare. E la proprietà completamente regolare è la seguente. X è completamente regolare se per ogni X appartenente ad X, per ogni C chiuso contenuto in X e non contenente il punto X piccolo, esiste, non intorni, ma esiste una funzione F da X nell'insieme 0,1, 0,1 dotato della solita topologia reale, e con la proprietà che F calcolato in X sia 0 ed F calcolato in tutti i punti di C sia costantemente 1. Ah, continua naturalmente. E questa come proprietà si chiama separazione di punti e chiusi con funzioni continue. Cioè prima si cercava di separare punti e punti, punti e chiusi, guardando degli intorni aperti del punto e del chiuso. E questo è un tentativo, diciamo, di capire se due cose sono diverse dal punto di vista topologico, se riuscite a trovare una funzione continua che abbia valore 0 da qualche parte e valore 1 da un'altra parte. Allora, perché il nome è completamente regolare? Perché se avete una tale funzione continua, ovviamente, prendete un intorno di 1, un intorno di 0, fate le antimmagini, trovate due intorni disgiunti del punto e del chiuso. Quindi la proprietà completamente regolare è chiaramente più forte della proprietà regolare, cioè di trovare intorni disgiunti. E la cosa sorprendente è che è davvero più forte. Cioè ci sono spazi che sono regolari, ma non completamente regolari. E gli spazi completamente regolari, vedremo la settimana prossima, che hanno proprietà molto forti, molto caratteristiche. Questa forse è una delle cose migliori da imparare di questa parte di topologia, cioè come caratterizzare gli spazi completamente regolari. Vedremo le caratterizzazioni degli spazi completamente regolari. La settimana prossima. E qui si possono fare osservazioni analoghe a prima, cioè completamente regolare non implica Hausdorff. E Tikhonov vuol dire Hausdorff e completamente regolare. E d'altra parte però basta mettere T0, perché allora automaticamente i punti sono chiusi, si applica la teoria anche ai punti, si applica il completamente regolare anche ai punti. Bene, allora l'ultimo quarto d'ora volevo usarlo per essenzialmente farvi vedere queste proprietà. Allora, queste proprietà sono quelle che devono convincervi, diciamo, che gli spazi Hausdorff sono molto interessanti, ed è il motivo per il quale finora avete usato R, che è uno spazio Hausdorff. E però la settimana prossima vi farò vedere queste caratterizzazioni che dovrebbero convincervi che in realtà gli spazi completamente regolari sono ancora meglio. Ok. Allora, quello che faccio adesso è solamente scrivere un po' meglio queste proprietà e dimostrarvi le equivalenze. Ci mettiamo qua sotto. e vediamo le caratterizzazioni di T2. Allora, la caratterizzazione di T1 era i punti sono chiusi, ovvero la topologia contiene la topologia cofinita. Allora, la caratterizzazione di T2, la prima importante è questa, T2 se e solo se il limite è unico, sono unici. Allora, questo è ovvio, se F è un filtro e il filtro F converge a due punti, X e Y, con X diverso da Y. Vi ricordate cosa vuol dire che un filtro converge a un punto? Vuol dire contiene l'intorno, contiene il filtro degli intorni del punto. Ricordate, vuol dire F contiene il filtro degli intorni di X ed F contiene il filtro degli intorni di Y. Questo vuol dire convergere per un filtro. Da queste due cos'è che deducete? Deducete che per ogni U appartenente agli intorni di X, per ogni V appartenente agli intorni di Y, siccome questo è agli intorni di X che è contenuto in F, agli intorni di Y che è contenuto anche lui in F, deducete che U intersecato V è diverso dall'insieme vuoto. Perché sono elementi di un filtro, quindi se stanno nel filtro l'intersezione non può essere vuota. Dunque, assurdo. Assurdo perché è T2. La proprietà T2 vi dice per punti diversi esistono i intorni disgiunti. Se ci fosse un filtro con due limiti diversi, quel filtro conterebbe entrambi gli intorni del punto e dell'altro e quindi qualunque coppia di intorni prendiate, l'intersezione dovrebbe essere diversa dal vuoto. Questo vi dice che se lo spazio è T2 è assurdo che non sia unico il limite. Viceversa, se non è T2, se X non è T2, allora abbiamo due punti X diverso da Y, punti tali che per ogni U appartenente a T con X e per ogni V appartenente a T con Y abbiamo U intersecato V diverso dal vuoto, perché se non è T2, non essere T2 vuol dire questo, avere due punti tali che non si riesce a trovare intorni disgiunti. Quindi qualunque intorno prendiate di uno e dell'altro, l'intersezione non è vuota. Allora, prendete Tx unito Ty, genera un filtro, perché ha la proprietà di generare un filtro. Prendete due elementi qualsiasi, l'intersezione non vuota, quindi ha la proprietà delle intersezioni finite non vuote. Allora, Tx unito Ty genera un filtro che converge, che contiene Tx, contiene Ty, e dunque converge sia X sia Y. Quindi il limite non è unico. Se non è tu i due, esiste almeno un filtro che ha due limiti distinti. Ecco, che i limiti fossero unici nel caso reale, nel caso di spazi reali, lo sapevate, ok? E questa proprietà è caratterizzata dal fatto che lo spazio topologico è T2, non importa che sia metrico, non importa che sia normato, non importa niente. Se è T2, i filtri, se convergono, hanno un unico punto di convergenza. Le altre proprietà, quelle più funzionali, e conviene trattarli tutti in un colpo. E dimostrarle ciclicamente, come spesso capita, essere facile. Allora, X e T2, se e solo se, valgono queste proprietà. Per ogni coppia di funzione f e g, da uno spazio z qualsiasi verso x continue, abbiamo che l'insieme di coincidenza, gli z tali che f di z è uguale a g di z, è un sottoinsieme di z, è un chiuso. E dunque qui metto implica, ma guardate che non è il viceversa. Dunque due funzioni coincidono se coincidono su un insieme denso. Coincidono. Sono uguali se lo sono su un insieme denso. Di z, cioè se f ristretto a d è uguale a g ristretto a d e la chiusura di d è z, allora f è uguale a g su tutto z. Però attenzione che questa proprietà è implicata, non vale viceversa, credo. Allora, il luogo di coincidenza è un chiuso. Questo vale se e solo se per ogni funzione f da z in x continua, il grafico di f, che è contenuto in z per x, è un chiuso della topologia prodotto. E sapete cos'è il grafico, giusto? Grafico di f è l'insieme delle coppie del tipo z, f di z al variare di z appartenente a z grande. Quindi è un sottoinsieme del prodotto. E questo vale se e solo se il grafico della funzione identica, che è un sottoinsieme di x per x, è quello che si chiama la diagonale di x, è un chiuso della topologia prodotto. Allora, devo dimostrarvi l'equivalenza di queste proprietà. Chiamiamo questa 0, questa 1, questa 2 e questa 3. Allora, 0 implica 1, è facile perché il complementare è aperto. Il complementare del luogo di coincidenza è un aperto. Cioè se c'è un punto z tale che f di z è un punto e g di z è un altro punto, siccome nel codominio ci sono due aperti U e V disgiunti, allora c'è tutto un insieme di punti qui, fate le antimmagini di quei due aperti, fate le intersezioni, sono tutti punti in cui le immagini sono o in un aperto o nell'altro, cioè in due posti diversi. E quindi il complementare del luogo di coincidenza è un aperto di Z. Esiste un intorno di Z che è tutto contenuto nel luogo di non coincidenza. D'accordo? E sto usando solo che il codominio è alto. Se Z va in due punti distinti, trovate due punti disgiunti, fate le antiimmagini, i punti che sono là dentro hanno immagine tramite F in un aperto, tramite C in un altro, quindi sono diversi di sicuro. Quindi il luogo di non coincidenza è un aperto, il che vuol dire il luogo di coincidenza è un chiuso. Quindi 0 implica 1 è facile. E a questo punto ci sono dei ragionamenti banali che sono 1 implica 2, perché gamma di F, 2 che cos'è? Il grafico di F. Gamma di F è un luogo di coincidenza. È luogo di coincidenza di due funzioni, una che va da z per x in x, che porta la coppia z, x in x stesso, e l'altro che porta z, x in f di z. Il grafico è esattamente il luogo in cui x è uguale a f di z. E dunque è un chiuso. È il luogo di coincidenza di questi e quindi è un chiuso di z per x per il punto 1. 2 implica 3 perché la funzione identica da x in x con la stessa topologia dominio codominio è continua. E il grafico della funzione identica, quindi è un chiuso di x per x, per la proprietà 2. E la cosa veramente straordinaria è che fare 3 implica 1 è facilissimo. E 3 implica 1 è facile pensarla con un disegno. Prendete x e x e questa è la diagonale. La diagonale è un chiuso. Allora, prendete un punto fuori dalla diagonale, xy, con x diverso da y. X diverso da y vuol dire un punto fuori dalla diagonale. Siccome la diagonale è un chiuso, vuol dire che c'è tutto un aperto qui, e potete prendere un aperto di base, cioè un prodotto u per v, tutto diverso dalla diagonale, tutto fuori dalla diagonale. Questo è un aperto U, questo è un aperto V, qui c'era X, qui c'era Y. Se X è diverso da Y, esiste U per V intorno della coppia XY in X per X, con U per V intersecato la diagonale, uguale all'insieme vuoto. Siccome la diagonale è un chiuso, è complementare un aperto. Prendete un intorno del un punto del complementare, cioè una coppia con x diversa da y, trovate un intorno, e siccome gli intorni della topologia prodotto li fate facendo cose che contengono i prodotti u per v, usate u per v, che non interseca la diagonale. Ma questo significa esattamente che dunque U intersecato V è l'insieme vuoto, perché se ci fosse un punto sia in U che in V sarebbe un punto XX della diagonale. Il fatto che U per V non intersechi la diagonale significa che dentro a U per V non ci sono mai coppie del tipo un punto con se stesso, e quindi vuol dire che U e V non hanno nessun punto in comune, cioè l'intersezione è vuota. Punto. Ok, allora queste cose dovrebbero convincervi, diciamo che stiamo generalizzando cose che avete visto in analisi un sacco di volte, unicità dei limiti, chiusura dei grafici e così via.
Sarebbe 3 implica 0.
Prego?
Sarebbe 3 implica 0.
Grazie. Sì. E 3 implica 0, cioè dimostro direttamente che c'è la proprietà T2. Dunque, con questo spero di avervi convinto, diciamo, che almeno le proprietà fino a T2 sono cose che avete già visto, già utilizzato, in realtà, e che ci interessano. E la settimana prossima andiamo a esplorare quelle più potenti. T3,5 è la più importante, T1,5 è la più importante. Ci sarà anche in quel caso una caratterizzazione molto importante. E allora ci vediamo la settimana prossima. Ah, naturalmente restano a voi tutti gli esercizi del tipo T2 è stabile per sottospazi, quozienti e bla bla, e anche T0, T1 e così via. Tutte le proprietà di stabilità sono esercizi. Oggi è martedì 13.